Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio, che conosci le nostre fragilità e le nostre debolezze, sostienici nelle prove che la vita ci presenta. Noi sappiamo che, sostenuti dal Tuo aiuto, possiamo sconfiggere il maligno. Facci percepire sempre la Tua vicinanza e il Tuo sostegno, così da non sentirci soli o sconfitti, ma pronti a camminare nella speranza, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Ascoltiamo ora le due letture. Anzitutto la lettura dalla prima lettera di Giovanni.
Dalla prima lettera di Giovanni. Scrivo a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Scrivo a voi, giovani, perché avete vinto il maligno. Ho scritto a voi, figlioli, perché avete conosciuto il Padre. Ho scritto a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Ho scritto a voi, giovani, perché siete forti, e la parola di Dio dimora in voi e avete vinto il maligno.
Ascoltiamo ora la seconda lettura dalla seconda lettera ai Tessalonicesi.
Per il resto, fratelli, pregate per noi, perché la parola del Signore si diffonda e sia glorificata come lo è anche tra voi, e veniamo liberati dagli uomini perversi e malvagi. Non di tutti, infatti, è la fede. Ma il Signore è fedele, egli vi confermerà e vi custodirà dal maligno.
Questa sera vi parlo dunque da un ospedale, l'ospedale Luigi Sacco di Milano, un ospedale costruito negli anni 30, benedetto dal cardinale Schuster, il beato cardinale Schuster nel 1931. Questa cappella fu costruita più tardi e fu benedetta, inaugurata dal mio predecessore immediato, il cardinale Giovanni Colombo, nel 1977. La preghiera del Padre Nostro, dunque, questa sera viene a collocarsi in un luogo che accoglie la sofferenza, in un luogo che opera per la salute, in un luogo che opera per liberare dal male. E salutiamo quindi con affetto tutta la comunità ospedaliera, tutti i responsabili, tutti i medici, tutti gli operatori, tutti i degenti, tutti i volontari. Salutiamo anche i religiosi camigliani che operano qui esattamente da 50 anni. Salutiamo anche le religiose. Ci uniamo nella preghiera a tutti coloro che qui soffrono e sperano. La domanda del Padre Nostro che vogliamo approfondire questa sera insieme è: liberaci dal male. Ma prima vorrei citare una parola di Simone Weil, una grande pensatrice religiosa di matrice ebraica, morta giovanissima nel 1943. Diceva, parlando del Padre Nostro: questa preghiera contiene tutte le richieste possibili. È impossibile pronunciarla una sola volta, concentrando su ogni parola tutta la propria attenzione, senza che un mutamento reale, sia pure infinitesimale, si produca nell'anima. Ed è ciò che vorremmo fare noi qui, concentrarci su una parola del Padre Nostro, concentrare la nostra attenzione perché un mutamento avvenga nella nostra anima e noi cresciamo tutti un po' nella speranza e nella fiducia. Ne abbiamo tutti molto bisogno. Dunque la parola che vorrei spiegare è l'ultima parola, l'ultima invocazione del Padre Nostro: liberaci dal male. E potremmo stupirci che una preghiera iniziata con una parola affettuosa, Padre, Padre Nostro, termini con la parola male. E Simone Weil, che ho già citato prima, diceva a questo proposito: con la parola padre ha inizio la preghiera, con la parola male si conclude. Bisogna passare dunque dalla fiducia al timore. Solo la fiducia dà forza sufficiente affinché il timore non causi una caduta. Perché ho scelto di meditare oggi su questa parola che è l'ultima del Padre Nostro, e quindi non ho seguito l'ordine delle preghiere del Padre Nostro, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Ho preferito cominciare la spiegazione da questa parola perché liberaci dal male è l'invocazione più elementare, quella più semplice, è il primo grido del cuore di chi si sente assalito da ogni forma di male. È la preghiera che fanno tanti malati qui, che vorrebbero essere liberati presto dalla loro malattia, ma è una preghiera universale. C'è quindi un ordine nelle domande del Padre Nostro che potremmo chiamare un ordine sapienziale, l'ordine dei valori, cioè si parte dalle cose più importanti che riguardano Dio, la santificazione del nome, la venuta del regno, il compimento della volontà divina, e si va da queste più alte a quelle che ci toccano più da vicino, il pane, i debiti, la tentazione, il male. Questo è l'ordine, potremmo dire, sapienziale dei valori. Ma c'è un altro ordine nella preghiera ed è quello che seguiamo qui, un ordine più pedagogico, didattico, che parte dalle cose di cui abbiamo più esperienza, che sono appunto il male, la tentazione, i peccati, la fame. Sono domande universali che toccano credenti e non credenti. Sono invocazioni che possono essere sulle labbra dei seguaci di ogni religione, perché non c'è esperienza più universale di quella del male. E nel Padre Nostro l'invocazione liberaci dal male o strappaci dal male è in parallelo con la domanda immediatamente precedente, non permettere che siamo vinti dalla tentazione, e amplia questa domanda sottolineando quella potenza del male che sta dietro ad ogni tentazione e che pervade il mondo. Ma che cosa intende Gesù espressamente quando parla di male? Cosa vuol dire? Da che cosa vogliamo essere liberati quando diciamo liberaci dal male? E un male è certamente la malattia, quella che viene curata appunto in questo ospedale. Sono un male anche tante altre cose, gli incidenti, le disgrazie, i dolori della vita, l'essere senza casa, senza lavoro, senza pane, la fame. Ma la liberazione da questi mali è già chiesta in positivo nel Padre Nostro nella quarta domanda, quando chiediamo il pane quotidiano e quindi chiediamo la salute, la casa, il lavoro. Mentre invece in quest'ultima domanda del Padre Nostro il male è evocato nella sua forma più profonda e distruttiva. Si tratta del male morale, che è la radice ultima di tutti i mali. E difatti la parola greca usata nel Padre Nostro indica specificamente il male morale, si potrebbe tradurre meglio con cattiveria, malvagità, oppure liberaci dal cattivo, dal malvagio. Si può dunque trattare o di cattiveria o di persona cattiva. I padri della Chiesa latina hanno inteso per lo più il neutro, liberaci dalla malvagità, liberaci dal male. E per questo quando diciamo nella messa la preghiera del Padre Nostro, la Chiesa ci fa continuare la preghiera così, liberaci Signore da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e saremo liberati dal peccato. Mentre invece i padri della Chiesa greca hanno inteso per lo più la parola al maschile, liberaci dal cattivo, dal maligno, da Satana, dall'avversario. E in questo senso vanno i due testi che abbiamo letto, che dicono appunto avete vinto il maligno, veniamo liberati dagli uomini perversi e malvagi, vi custodirà dal maligno. Dunque si può tradurre la parola in due modi, o il male, la malvagità, o il maligno, il cattivo. E i due significati però non si oppongono, ma l'uno implica l'altro. Io vorrei cercare di rendere ragione dell'uno e dell'altro dei due significati. Che cosa si intende infatti quando si parla del male o della cattiveria in astratto? Noi pensiamo subito qui alle devianze singole, ai peccati, frodi, menzogne, omicidi, furti, odio, gelosia, vendetta. Ma quando si parla di cattiveria, bisogna anche intendere una seconda cosa, ancora più terribile e distruttiva, cioè non solo i mali dei singoli, ma le devianze collettive, quelle che coinvolgono un gruppo, un popolo, una società. Pensiamo per esempio al razzismo, alle guerre etniche, alle sopraffazioni della schiavitù, alle ingiustizie sociali, all'uso della tortura. Ed è più difficile difendersi da questi mali perché sono nel DNA di un gruppo sociale, sono dentro una cultura. E c'è una malvagità però ancora peggiore. Essa si verifica quando le cattiverie non solo sono parte del costume sociale, ma vengono legittimate da teorie, da ideologie o da filosofie. Allora il male viene chiamato addirittura bene, la tenebra è chiamata luce. E in tale situazione è quasi impossibile risalire la china del male. Emergono quelle che sono chiamate strutture di peccato. Un male tremendo come quello di Auschwitz, dei campi di concentramento, non è soltanto qualche errore singolo o qualche errore di gruppo. Sono possibili in quanto sono un male teorizzato e legittimato e quindi assumono queste proporzioni spaventose, orrende. E per questo Gesù ci fa gridare al Padre con accoratezza: liberaci dal male, liberaci dalla cattiveria che invade ciascuno di noi, liberaci dalle aberrazioni collettive e ancor più dalle ideologie che le giustificano. Questo è dunque il male inteso in sé. Ma se leggiamo invece liberaci dal maligno, dal cattivo, allora abbiamo di fronte a noi un altro quadro: coloro che ci vogliono male, coloro che ci odiano, al di fuori di noi e all'interno di noi tutti quei sentimenti e quegli atteggiamenti che sono distruttivi, che vogliono il nostro male. Penso all'angoscia, penso alla depressione, chiamata anche il male oscuro, penso allo sconforto, penso al pessimismo amaro, penso al disfattismo che vorrebbe farci abbandonare la via della coerenza e dell'onestà. E qui vediamo che c'è come una continuità tra questa invocazione liberaci dal male e l'invocazione precedente: non permettere che cediamo nella prova, perché le tentazioni ci inducono al male e quando cadiamo il male ci lacera la coscienza, ci toglie la pace, ci rende spregevoli ai nostri occhi e di qui pessimismo, inquietudine, voglia di dimenticare e poi anche disordini nella vita, nel mangiare, nel bere, la fuga negli stupefacenti. Infine la disperazione, ed è questo il grande male da cui chiediamo di essere liberati, quello che vorrebbe mettere una fine a tutto. Questo dunque significa la domanda: liberaci dal male. E se consideriamo la vita di Gesù, vediamo che anche là appare il male vicino a Gesù. Gesù viene tentato dal maligno nel deserto e la tentazione è molto sottile. Viene suggerito a Gesù di essere sì Messia, ma non nella via della croce, bensì con sfarzo e potenza, che le pietre diventino pane, buttati giù dal pinnacolo del Tempio. E persino Pietro, a un certo punto della vita di Gesù, diventa per lui come maligno, come tentatore, perché vuole convincerlo a rifiutare la via della croce. E Gesù gli dice: via da me, Satana. E persino sulla croce Gesù è tentato a discendere compiendo un gesto di potenza. Gli dicono: se sei figlio di Dio, scendi dalla croce. Dunque la tentazione, il maligno, sono accanto a Gesù nella sua vita e anche nell'ora della morte. E questo ci dice quanto è grande ed è terribile il male che ci è vicino. E Gesù sa che anche i suoi discepoli si trovano accanto il tentatore. E difatti nella preghiera dell'ultima cena dice al Padre: custodiscili dal maligno. E nella stessa occasione dice a Pietro: Satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te, perché non venga meno la tua fede. E il seguito del racconto della passione mostra che questa preghiera di Gesù non ha impedito a Pietro di vacillare, di rinnegare Gesù, ma gli ha dato di rimettersi in piedi dopo la colpa. Dunque ci si pone la domanda: come il Padre ci libera dal male, inteso il male sia come malignità, sia come il maligno, il tentatore? Noi vediamo che Gesù ha liberato gli uomini e le donne del suo tempo da molti mali fisici, in particolare dalle malattie. Dice il Vangelo che da lui usciva una forza che sanava tutti, ed è questa forza che noi invochiamo spesso quando siamo malati. Chiediamo di guarire, chiediamo di stare bene. Ma quando si tratta di liberarci dal male più profondo, cioè dalla cattiveria del male morale, allora la strategia di Gesù è diversa, è molto più dolorosa e coinvolgente. Gesù stesso carica su di sé questi mali, viene afflitto e come schiacciato dalla cattiveria umana e la vince perdonando e offrendo se stesso per noi sulla croce. Quel liberaci dal male ha dunque delle conseguenze terribili per Gesù. Egli prende su di sé le nostre malvagità, le sommerge nel mare del suo amore senza limiti. E la preghiera liberaci dal male, nel suo significato profondo, fa dunque appello alla morte e risurrezione di Gesù. Non ci toglie il Signore dall'urto dei mali di questo mondo, ma ci fa passare dentro di essi con la fede e la speranza di chi è certo della vittoria. Dunque, il male più grave, il male più terribile, è quello di soccombere nella prova, è quello di perdere la fede e la speranza, di lasciarci vincere dalla disperazione. E da questo soprattutto chiediamo di essere salvati. Ecco come il Padre allora ci salva. Ci salva come ha protetto e liberato Gesù, impedendo la vittoria definitiva del nemico, facendo sì che possiamo passare attraverso i mali di questa vita non esenti da prove, ma vincitori nella speranza. Una liberazione non clamorosa o spettacolare, ma profonda, con la certezza che il Padre ci è vicino ai suoi figli provati, perché non siano schiacciati dalla prova, ma ne escano vittoriosi. Questa è la speranza con cui diciamo questa preghiera. E in conclusione vorrei domandarmi: da quali mali dobbiamo pregare di essere liberati in questo nostro tempo? Quali sono i mali collettivi che gravano di più su di noi, da cui vorremmo risorgere? Io ne enuncio due. Il primo è la perdita della speranza, la paura del futuro. È un cancro che rode la nostra società occidentale e la paura del futuro spiega la conflittualità crescente per difendere accanitamente quel che ciascuno ha, spiega la paura di condividere, la paura di dare vita alla denatalità, quella critica sistematica che spegne ogni creatività e la mancanza di entusiasmo. È una sorta di male collettivo che viene talora anche giustificato e che spinge a cercare tutti i diversivi, tutte le distrazioni, tutti i rumori, a prolungare indefinitamente l'età giovanile, pur di non guardare in faccia alle sfide della vita. Preghiamo dunque, Padre, liberaci dalla paura, dal male dell'angoscia, dal male della poca speranza. E c'è un secondo male da cui chiedere di essere liberati come società oggi: il prevalere dell'interesse individuale o di gruppo sull'interesse e sul bene comune. Questo prevalere è connesso alla mancanza di speranza. Non si hanno più occhi per vedere il bene comune, sia della famiglia, sia della città, sia della nazione, sia dell'Europa, sia del mondo, ma ciascuno lotta per conservare, difendere, accrescere quel poco che ha, senza preoccuparsi degli altri. Allora la solidarietà viene irrisa, i gesti di condivisione sono interpretati come se fossero dettati da oscure motivazioni egoistiche. Non si vuole più rischiare per un bene più alto. Ed è giusto quindi pregare: Padre, liberaci da questo male, fa che trionfi la solidarietà, quella solidarietà e quella cura del prossimo che è alla radice di ogni gesto buono, di ogni istituzione che guarda al bene della gente. E un ospedale è proprio questo, una istituzione che guarda al bene della gente, al bene della comunità. E torniamo quindi, concludendo, a questa realtà nella quale ci troviamo, per la quale vogliamo pregare, perché tutti i malati abbiano più speranza, più coraggio, più fiducia nella vita, perché tutti gli operatori sentano che il Signore è con loro e che la loro azione di liberare dal male ha un senso, ha una chiarezza, una concretezza che sostiene nel lavoro quotidiano. E vorrei concludere con una domanda. Se dovessi io personalmente, ciascuno si ponga questa domanda, se dovessi io dare un contenuto mio alla preghiera liberaci dal male, che cosa direi? Da quali mali in particolare vorrei essere liberato? Facciamoci questa domanda nel momento di silenzio, chiedendo che il Signore accresca la nostra speranza di vincere il male ovunque si presenti.